Buonasera a tutti e bentornati. Questa sera dobbiamo affrontare un argomento di particolare rilevanza nei rapporti Oriente-Occidente e sono il problema della traduzione della Bibbia ebraica in greco e della traduzione della Bibbia ebraica e greca, soprattutto del Nuovo Testamento, in latino. Un'operazione voluta dagli ebrei d'Alessandria per quanto riguarda la traduzione in greco e un'operazione dovuta su invito di Papa Damaso a San Girolamo nel IV secolo. L'ho accennato settimana scorsa a questo problema. Lontani dalla Palestina, da Gerusalemme, gli ebrei che dopo la fondazione di Alessandria d'Egitto da parte del grande Macedone si erano trovati a vivere in questa metropoli del mondo antico, finirono per inculturarsi totalmente non solo nella lingua greca ma anche negli usi e i costumi greci. Quindi vestivano la greca, parlavano il greco, andavano a teatro, leggevano le tragedie ed erano la più parte uomini d'affari e uomini impiegati nella cancelleria tolemaica, cioè facevano parte della burocrazia che contribuiva coi Tolomei a governare lo stato tolemaico che si era trovato erede dell'Egitto faraonico. Queste persone si trovavano il sabato per pregare, facendo riunione, assemblea, comunità, gruppo, e decisero di usare la parola greca synagoge per indicare appunto questo trovarsi insieme, questa raccolta di persone, e il loro identificarsi come ebrei era legato alla lettura della Torah, al commento, a una riflessione comunitaria fatta dall'arcisinagogo, dal presidente di questa comunità, che non era ancora necessariamente né un sacerdote perché non si era a Gerusalemme. I sacerdoti stavano solo a Gerusalemme dove c'era il Tempio e officiavano il Tempio celebrando i sacrifici e la ritualità templare. Lontani da Gerusalemme, le comunità ebraiche della dispersione, la parola dispersione italiana venne usata in greco, e il termine dispersione in greco è diaspora, dal greco diaspeiro, che significa spargo il seme. Quindi questa dispersione ebraica risiedente ad Alessandria decise, in un contesto di lingua greca, di cultura greca, di traffici internazionali, di tradurre dall'ebraico in greco la Bibbia, partendo dal caposaldo della Bibbia, che è la Torah, ossia i primi cinque libri della Bibbia. Gli ebrei chiamano ognuno di questi cinque libri con la prima parola con cui iniziano. Facciamo un esempio per tutti. Il primo libro della Bibbia inizia con la parola Bereshit, che significa in principio. Ma questo è ebraico. In greco l'hanno tradotto alla lettera En Arche, che verranno riprese dal Vangelo di Giovanni nell'inno che apre come prologo il quarto Evangelo. En arche en o logos, in principio era la parola. Quindi l'ultimo Vangelo riecheggia l'attacco iniziale assoluto della Bibbia ebraica. Ma quando si sono messi a tradurlo in greco, il Bereshit diventa en arche. E non aveva più senso dare come titolo al primo libro, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, la prima parola con cui iniziano, o la prima espressione con cui iniziavano. Allora si diede come titolo il la parola che sintetizzava il contenuto del libro stesso. Il primo libro della Bibbia, della Torah, tratta della generazione del mondo, della generazione degli esseri nel mondo, fino alla generazione dell'uomo, che sono opera creativa di Dio. E la cosa bella rispetto, dico bella per usare un'espressione sintetica di semplificazione, è che questo atto non è un atto ordinatore, cioè di tipo demiurgico, ma è un atto creatore, ossia di collocazione dell'essere nel tempo e nello spazio, dal nulla. Quindi si apre una concezione del mondo e dell'uomo, cioè quindi una visione cosmogonica e cosmologica, è una visione antropogonica e antropologica lontana da quella dei greci che noi tutti conosciamo. Grazie. Quindi gli ebrei decidono di tradurre i primi cinque libri della Bibbia dando loro per titolo la parola greca che ne sintetizza il contenuto. Il primo libro tratta della nascita del mondo, degli esseri, degli animali e dell'uomo. Quindi nascita, in greco si dice genesis, ecco da dove nasce il termine genesi. Gli ebrei ancora oggi, se andate in sinagoga qui di fianco a Piazza Erbe un sabato mattina e sapete l'ebraico, sentirete che tutti parlano, se si legge dal libro di Genesi, tutti diranno si legge da Bereshit, che continuano a chiamarlo in ebraico e a leggerlo in ebraico. Si continua tutto dopo millenni, no? In ebraico. Il secondo libro tratta dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto alla conquista lenta, durata una quarantina d'anni, anche il numero di 40 è simbolico, lo sapete benissimo. E quindi in greco uscita si dice exodos. Ecco da dove nasce il termine esodo. Il terzo libro tratta delle regole che guidano le officiature liturgiche, la ritualità al Tempio di Gerusalemme, guidata, per così dire, presieduta dalla tribù che non ha terra, perché la sua eredità è Dio, cioè la tribù di Levi, i Leviti. Ecco il Levitico, di loro spettanza. Poi il quarto libro enumera una serie di leggi, di comportamenti, di regole che strutturano istituzionalmente la vita del popolo ebraico, a livello culturale, a livello sociale, a livello giuridico, a livello religioso. In greco numeri si dice aritmos, plurale aritmoi, e qui prevale la traduzione latina che arriverà posteriormente, numerus, numero, ecco il titolo del quarto libro, numeri. E il quinto di questi cinque rotoli è come una seconda legge, un approfondimento, un appendice della legge data da Dio a Mosè sul Sinai, sintetizzata nelle 10 parole incise sulle due tavole che verranno poi collocate nell'arca del patto, dell'alleanza, coperta da un coperchio tutta dorata, e sopra il coperchio erano inginocchiati frontalmente uno di fronte all'altro due cherubini con le ali tese a toccarsi reciprocamente. E quindi avete il problema della traduzione. Questa operazione si articola a partire dalla metà del terzo secolo in avanti. Questa è la causa contingente. Poi vi ho accennato la volta scorsa a un falso storico. Qui vedete riprodotto un testo che ha una grande importanza, perché è uno dei testi, dei rotoli trovati a Qumran, ed è il famoso rotolo di Isaia. Fra parentesi avete 1 Q Isa A, vuol dire prima grotta, Q di Qumran, Is vuol dire Isaia e AA vuol dire, indica il tipo di scrittura. È scritta in ebraico, vedete poi c'è la spiegazione, viene da Qumran, no? E è datata all'incirca al 120 prima della nostra era, vedete? 120 before Christ. E poi c'è pergamena, e questa foto ci è stata messa a disposizione dal Museo di Israele di Gerusalemme. Quello che è importante è che qui avete il testo su colonne scritto in ebraico, ed è il testo da cui sono partiti anche i greci di Alessandria per tradurre in greco. Questo è il modo con cui si scriveva, se può leggermente ingrandirla. Il libro nasce successivamente. Le forme più antiche di scrittura sono incise su pietra. Poi si passa al rotolo di papiro. Qui vedete invece dei rotoli successivi all'uso del papiro, cioè alla pergamena. L'Egitto, e quindi la monarchia tolemaica, aveva monopolizzato la produzione del papiro. Dovevano tutti acquistarlo in Egitto o dall'Egitto. Allora, per far concorrenza, il regno di Pergamo, siamo nella parte nord-occidentale della Turchia, della penisola anatolica, sotto Troia, tanto per intenderci, hanno escogitato la materia scrittoria alternativa al papiro utilizzando pelle di pecora, la famosa carta pecora, o detta pergamena, dal luogo d'origine. E pensate a quanto poteva costare un libro scritto su pergamena, perché ogni pezzo di pergamena era un agnello, un capretto, un vitello, ma già il vitello rendeva un po' inutilizzabile la pelle, perché era già molto più spessa. E chi di voi ha bazzicato i codici del Medioevo scritti in latino o in greco si sarà reso conto che una parte del foglio è pulitissima, è liscia, la parte sottostante o viceversa è piena di puntini che corrispondono all'uscita del pelo dell'animale. Quindi una parte è l'interno, una parte è l'esterno. Allora, ecco che il regno di Pergamo e il regno tolemaico si facevano concorrenza sulla produzione della materia scrittoria. Ma tutto avveniva incollando il papiro o la cosiddetta pergamena, creando un rotolo che veniva poi fissato su un perno e poi su un altro perno, e lo si apriva srotolandolo. Teukos significa rotolo in greco. I primi 5 libri della Bibbia erano scritti su 5 rotoli, e qui è l'esempio. Questa è una Bibbia scritta in ebraico, ma in forma di rotolo. È un teukos. Poniamo che il testo che vedete qui in immagine sia Bereshit, cioè il primo dei 5, cioè Genesi. Abbiamo 5 rotoli in greco, pentateuche. Teukos è neutro al singolare, plurale teuche. Per fare un libro di 5 rotoli, che è la Torah, si rende aggettivo la parola teukos, plurale teuche, e si fa un biblos, cioè libro, pentateukos, di 5 rotoli. Ecco da dove nasce il termine pentateuco, che sintetizza in sé i primi 5 libri della Bibbia. Questa operazione, questa denominazione, gliel'hanno data gli ebrei alessandrini di lingua greca. Ma questa operazione di traduzione, questa denominazione, specificazione e distinzione è stata respinta immediatamente, censurata, condannata e scomunicata, lasciatemi usare questo termine, dai sacerdoti di Gerusalemme e dal gruppo dei Sadducei. È chiaro fin qui il discorso? Questa è la storia. Il falso storico, cioè è nato un documento poi in epoca ellenistico-romana, detto, mostri un altro, ecco, qui vedete invece una Bibbia usata oggi in sinagoga. Questo è uno dei classici rotoli che vengono poi accostati e ricoperti con delle coperte vere e proprie, incoronati con delle corone a forma di melagrana, i rimmonim. Se andate in sinagoga, nel museo della sinagoga di Verona, trovate questo, li vedete. Vedete anche dei copri rotoli, degli ornamenti delle parti superiori dei rotoli stessi, e viene portata in processione, spostandola dall'armadio che li contiene, corrisponde grosso modo, mutatis mutandis, a quello che potrebbe essere il tabernacolo eucaristico di una chiesa cristiana, cattolico, romana o riformata o anche ortodossa, e viene portato in processione in sinagoga finché viene collocato su un lungo leggio, perché il rotolo deve essere aperto e srotolato. Vedete che poi è scritto a colonne. E durante la funzione sinagogale del sabato, durante i riti sinagogali, che esigono la lettura del testo, il rotolo va collocato sul bema. Bema è un termine greco che significherebbe il pulpito, la tribuna, no? E viene aperto e lo si srotola da una parte o dall'altra, e non si può neppure toccarlo con le dita. Occorre uno strumento a forma di braccio, a forma di mano, con il dito indice teso, come lo mostro io in questo momento a voi, con in mano il quale si segue, come fanno i bambini, come facevamo noi da piccoli quando imparavamo a leggere e scrivere, la riga per non perdere il filo, da destra a sinistra. Questo si chiama Yad. Ce ne sono esposti alcuni molto belli, sono anche delle opere d'arte, d'argento dorato, d'oro con pietre preziose, e vengono usate nei riti sinagogali, proprio per il rispetto della parola di Dio che non può essere toccata una volta trascritta sulla pergamena. Quindi stavo dicendovi che qui avete un esempio dei rotoli di un teucos ancora in uso nelle sinagoghe. Qui invece avete un esempio della traduzione greca della Bibbia su papiro. È un rotolo antichissimo, se ci avvicinate, prendiamo ad esempio la riga che vi sta segnando Suor Carmen. Si legge Erpeton, lo vedete? Staion. Vedete che si riescono a leggere delle lettere, oppure qui sotto, venga giù, tos, o, polus, pletes, una grande moltitudine, vedete, to, quindi si riesce. Questa è la traduzione greca dei 70. Si è voluto giustificare la traduzione, si è voluto spiegare il perché di questi 70, ed è nato un falso storico che presenta pur tuttavia nella sua falsità di prodotto documentario e di testimonianza una probabilità storica, una verosimiglianza storica di cui lo storico non può non tener conto, e l'ho accennato la volta scorsa. Questa operazione di traduzione viene decisa dalla comunità ebraica di Alessandria, perché ormai era gente che non sapeva più l'ebraico, come del resto la più parte degli ebrei di oggi. Quando il figlio di miei amici, una coppia di amici ebrei, il figlio maggiore è arrivato a 13 anni, andiamo indietro quasi 20 anni fa, io sapevo che né il papà, né la mamma, né i figli, il maggiore era interessato all'ingresso ufficiale nella comunità ebraica col compimento dei 13esimi anni, cioè al riconoscimento di essere diventato figlio del precetto, bar mitzvah. Mitzvah è il precetto, la regola, che un ebreo adulto è tenuto ad osservare. Mitzvah al singolare, mitzvot al plurale. Sono 613 precetti, la più parte espressi in negativo, non fare, e alcuni espressi in positivo, fa così, fa in modo che. Non sapendo l'ebraico, ha dovuto essere seguito dall'allora vice rabbino capo di Milano, che è venuto qui, l'ho invitato a una delle conferenze, Ria Ricchetti, che poi passò rabbino capo alla comunità di Venezia. Adesso non so se si è giubilato, mi pare che abbia succeduto al rabbino Laras come presidente dei rabbini italiani. Ebbene, il rabbino gli ha insegnato a memoria le formule ebraiche che doveva ripetere durante la cerimonia pubblica il sabato mattina in sinagoga. Persino ha imparato a memoria la lettura di alcune righe che doveva leggere dal rotolo della Torah, con tanto di kippah, di talit. Mi spiace, l'ho portato per gli studenti, l'avrei potuto portare anche stasera a voi. Ho portato oggi agli studenti proprio un talit e delle kippah. Chi è venuto a lezione le ha viste, perché io me le sono indossate, e quindi qualcuno voleva fotografare, ma io non ho voluto. E lui ha imparato a memoria questo. Ma a tutt'oggi lui l'ebraico non lo conosce, e tantomeno i genitori. Ma è necessario, come se chi andasse fra i cristiani per la cerimonia, per l'amministrazione della confermazione, della cresima, dovesse imparare delle formule in originale cristiano, che è il greco, non il latino, il greco, perché la lingua ufficiale del cristianesimo è il greco. Non in nomine Patris et Filii et Spiritus, ma in nomine tu Patroschi, tu Iuchi, tu Ghiu Pneumatos, come pronunciano i bizantini con la pronuncia itacistica. Se fossimo dei classicisti, noi diremmo in nomine tu Patroschi, tu Iuchi, tu Ghiu Pneumatos. Sentite che la pronuncia è leggermente diversa. E invece lo si faceva in latino, e pochi sapevano in latino. Oggi si fa, per fortuna, tutto in italiano, ma per fortuna, visto da un'ottica, mandatelo a dire agli ebrei o ai musulmani, che fanno ancora tutto ab origine in ebraico e in arabo. Come si fa in sanscrito, in ambito vedico-brahmanico, o in altre lingue dell'ambiente orientale, medio orientale, in ambito buddista, eccetera. Allora, è nato un falso storico, che si chiama, qui abbiamo un altro documento, ecco qui un altro frustolo di documento della traduzione greca, vedete che è scritto, è tutto in capitale, non è facile leggere tutto questo, è anche un po' sfocato. Vado avanti, la prossima, ecco qui avete invece la traduzione, provi a mettere a fuoco in alto, è la lettera agli ebrei, pros ebraius, si legge, chi sa di voi il greco aguzzi la vista e segua me, segue la manina, P-R-O-S, pros, che vuol dire ad in latino, e poi c'è ebraius, ad ebreus, è il testo originale della lettera agli ebrei, quindi siamo già in ambito neotestamentario. Il testo della lettera agli ebrei non è mai stato di Paolo, è stato collocato nel Corpus Paulinum. Oggi ormai non si dice più lettera di San Paolo agli ebrei, si dice dalla lettera agli ebrei, e si sa che è un testo di provenienza giudeo-cristiana, ma è più giudaico che cristiano. Qui avete una delle prime edizioni moderne, stampate, rilegate. Vado ancora più vicino, ecco questa è meglio, è come la mia che ho a casa. Questa è l'edizione moderna della traduzione dei 70. Il titolo è in latino, Septuaginta, o Septuaginta come dicono i tedeschi, perché pronunciano sempre quel gutturale o quella pronuncia cosiddetta classica. La prossima, ecco qui invece riuscite a vedere, mi segua sotto, è la traduzione del libro di Daniele, che di voi sa il greco, vede, legge benissimo, Daniel, un delta, un alfa, una ni, una i, una e e una l, lettere che sono state grosso modo prese anche da San Cirillo per creare, no, il nuovo alfabeto dello staroslavo, il russo di poi. Allora, per tornare all'argomento, la lascio pure qui. Questa è un'edizione moderna curata dal padre Vaccari, un grande biblista, padre Alberto Vaccari. Ho fatto in tempo a conoscerlo, ormai ottantenne, quando negli anni 70 ho collaborato con un grande biblista all'epoca del rettorato di padre Martini a Roma. Padre Vaccari era uno dei grandi gesuiti del biblico che insegnava l'Antico Testamento, e infatti ha pubblicato questa lettera di Aristea a Filocrate. Il nome del mittente, il nome del destinatario sono greci, ma sono probabilmente degli ebrei d'Alessandria, che persino il nome che portavano era greco. Allora, il perché dei 70, il perché di questa operazione, che era funzionale alle esigenze della comunità ebraica alessandrina della diaspora, è stato giustificato con questo falso storico. Il re Tolomeo II Filadelfo esige che tutti i sudditi del regno tolemaico consegnino una copia della loro costituzione o delle loro leggi fondamentali alla cancelleria regia di Alessandria in traduzione greca. L'ordine arriva anche agli ebrei, e gli ebrei fanno consiglio e si dicono: qui sappiamo solo il greco, la Torah è scritta in ebraico, dobbiamo tradurgliela. Cosa facciamo? Mandiamo una delegazione a Gerusalemme a chiedere aiuto e consiglio. Parte la delegazione, va a Gerusalemme da Alessandria, viene ricevuta dal Sinedrio e dal sommo sacerdote Eleazzaro, nome ebraico, e il Sinedrio col sommo sacerdote consigliano non solo di tradurre, ma di fidarsi di persone che loro mettono a disposizione, che conoscevano bene sia l'ebraico che il greco, e ne scelgono 6 per ognuna delle 12 tribù di Israele. 6 per 12 fa 72, si arrotonda in 70. Questo gruppo di studiosi partono per Alessandria, vengono ricevuti a corte, vengono ospitati sull'isola di Faro, di fronte al porto d'Alessandria, e debbono tradurre la Torah. Il re non gli mette premura, gli mette come condizione di avvisarlo non appena hanno terminato questa operazione. Tradotto alla Torah in greco, vengono ricevuti e il re offre loro una cena, un banchetto, durante il quale si discute sulla importanza e sulla corrispondenza dell'unità di Dio che sta in cielo con l'unità del re che sta in terra. È una forma di giustificare e l'operazione culturale della traduzione e un tipo di potere di tipo teocratico o sacrale che per i Tolomei continuava la tradizione faraonica, ma per gli ebrei si sintonizzava sulla regalità sancita dai profeti, da Saul fino agli Asmonei, cioè agli ultimi re ebrei che vengono a contatto coi Romani. Erode il Grande è il figlio del ministro della guerra dell'ultimo degli Asmonei, Ircano II, di cui sposerà una figlia, Mariamne, rivendicando un diritto di successione asmoneo che gli verrà poi riconosciuto da Augusto, dopo averlo riconosciuto luogotenente del padre, incaricato militare della Giudea e ovviamente con rapporti economico-finanziari di corruttela, regalò quintali di oro Erode il Grande ad Augusto, dopodiché ottenne il titolo da Epitropos tes Iudaias, Basileus tes Iudaias, re di Giudea, Rex Iudee, re di Giudea. Se aprite il Vangelo di Matteo, quando arrivano i magi a Betlemme, in Palestina, perché hanno visto la stella, avendo visto la stella in Oriente, si spostano in Occidente, vanno in Giudea e vanno a Gerusalemme e si fanno ricevere dal re e dicono: desidereremmo sapere dove è nato il re dei Giudei, perché ne abbiamo visto la stella in Oriente e siamo venuti a venerarlo. Quello si insospettisce perché è lui il re dei Giudei. Fa fare ricerche e la risposta è: c'è una profezia di Michea che dice che il Messia deve nascere a Betlemme. Loro partono e lui si raccomanda: andate, poi tornate, mi riferite dove sta, che possa, così che possa andare anch'io ad adorarlo. E poi sappiamo come va a finire. Quindi vedete che c'è una continuità della regalità. Allora, alla fine di questo banchetto si discute fra il Dio unico che sta in cielo e il Re unico che sta in terra. È una riflessione di filosofia politica, meglio, di teologia politica, di provenienza ebraica, ma la cui verifica effettuale verrà portata a compimento dai cristiani, da Costantino a Teodosio, nell'arco del IV secolo, fra l'editto di Milano del 313 e l'editto di Tessalonica del 380, con il quale Teodosio abolirà per sempre qualsivoglia forma di religione che non sia l'unica ormai riconosciuta, cioè il cristianesimo, nella confessione cattolico-romana. È finita la pluralità delle religioni, è finita la libertà religiosa. Bisognerà aspettare qualche riforma all'interno del cristianesimo, con tutte le lotte, con tutti gli indici, con tutti i robighi che conosciamo, e bisognerà aspettare non una costituzione, non un decreto, ma una semplice dichiarazione importantissima di 50 anni fa, del 7 dicembre 1965, del Concilio Vaticano II, la Dignitatis Humanae, e l'altra dichiarazione, Nostra Aetate, una sul pluralismo religioso e una sulla libertà religiosa. Quanti anni sono passati? Dal 380 al 1965? E dal 65 a oggi sono passati 50 anni. Ma dov'è di fatto la libertà religiosa e il pluralismo religioso tranquillamente vissuto, sperimentato e professato? Non dico nel mondo, in Occidente. E vi risparmio il resto, perché ci sono ancora dei luoghi nei quali la parola libertà religiosa è inconcepibile. E non aggiungo altro perché ne siamo tutti documentati. Ecco la lettera di Aristea. Di questa, qui vedete l'edizione critica di quella collana famosa fondata da tre grandi gesuiti francesi, da Henri de Lubac, da Jean Danielou e da Claude Mondeser, negli anni 50, intitolata Source Chrétienne. Danno il testo critico originale, in questo caso greco, con le note, l'apparato, la traduzione francese e il commento. Questa è l'edizione critica che ha in mano gli storici. Io me la sono procurata a Parigi 40 anni fa e hanno fatto successive poi edizioni, messe a punto, ma è questa strutturalmente ancora qua. Vedete, il simbolo è quella, il chiro, il simbolo costantiniano, le iniziali della parola Christos, il chi e la R, quello che tutti leggono come una P, non è una P, è la R, quindi sono le iniziali di Christos, ed è appunto il Crismon costantiniano, ed è la sigla della collana Sus Chrétien. Vengono pubblicati testi greci, testi latini, testi siriaci e in qualche altra lingua. Testo originale e traduzione francese. Questo è il panorama che sinteticamente vi ho presentato di un'operazione culturale di primaria importanza. La volta scorsa vi ho detto che il peccato dei greci è stato quello di snobbare tutto ciò che non era greco. Appena sentivano parlare un'altra lingua, la qualificavano come barbarica. E quindi addirittura si metteva sulle carte geografiche, quando la cultura greca verrà soppiantata dall'impero romano e quindi dal latino, sulle carte geografiche, oltre un certo punto, certi confini, pensate il sud della Libia, a un certo punto non si poteva andare, allora mettevano in latino hic sunt leones, qui ci sono i leoni, oppure appena compariva qualcosa di greco, grecum est, non legitur, è greco, non si legge. Quindi in un certo senso i greci sono stati ripagati con la stessa moneta durante il Medioevo latino. Per cui dal crollo dell'impero romano, c'è un bellissimo testo di uno dei grandi maestri della scuola filologica francese, Pierre Courcel, Le lettre grecque en Occident de Macroba Cassiodor, le lettere greche in Occidente da Macrobio, IV secolo, a Cassiodoro, siamo già nel VI secolo. E poi si spegne la conoscenza del greco. E qui noi inseriamo un altro discorso. Si trattava ormai, una volta diffuso il cristianesimo nell'impero romano, di far capire il messaggio. Già i primi cristiani scelgono il greco perché gli ebrei rifiutano il messaggio. Allora, chi aveva tentato di scrivere, di mettere per iscritto il Vangelo in aramaico, cioè la lingua parlata da Gesù, la lingua parlata nell'ambiente ebraico, fu Matteo, Levi, il pubblicano, la gente tributarista, la gente delle imposte, e scrive in aramaico. Ma non è andato perduto, perché? Perché visto e considerato che rifiutavano il messaggio orale in aramaico, era inutile trasmettere un testo scritto in aramaico. E quindi si decise di scrivere il messaggio di Gesù in greco. Allora cosa facevano i primi discepoli? Man mano che si spostavano alla maniera ebraica della dispersione, andavano nelle grandi città, i primi ebrei credenti nel Gesù Messia, cioè Cristo. Cristo vuol dire Messia. Quando si spostavano, andavano in quelle città dove c'era una diaspora ebraica. E la prima cosa che facevano era andare alla cerimonia del sabato in sinagoga. Al termine della cerimonia si mettevano a parlare, cari amici, cari confratelli, abbiamo una notizia da portarvi, e parlavano, presentavano il messaggio di Gesù. Nasceva un tafferuglio. Allora lasciavano la sinagoga e uscivano in piazza. Andavano nell'agorà, nelle città ellenistiche del Mediterraneo orientale. Andavano nel foro, nelle città di fondazione occidentale, romana, e predicavano ai non ebrei il messaggio. E avevano successo, perché era un messaggio di riscatto, era una autentica novità. Uno di questi biblisti, colleghi di padre Vaccari, padre Karl Prüm, un tedesco, pubblicò un volume importante negli anni 50, intitolato Das Christentum als Neuheitserlebnis, il cristianesimo come novità di vita. Era un'autentica novità di vita. Si è smarrita questa novità che caratterizzava il cristianesimo dall'ebraismo stesso da cui proveniva e nei confronti degli altri modelli di cultura e di civiltà che si affacciavano sul Mediterraneo. E quindi moltissimi venivano attratti dal fascino della novità, non solo per vivere nell'oggi, nella storia, ma soprattutto per quella buona speranza che che garantivano per il dopo storia, quindi la verità della risurrezione, quindi il riscatto della stessa storicità, della stessa fisicità, non l'immortalità dell'anima, ma la risurrezione della carne. Quindi si guardava alla fine con un empito di speranza. Perché? Perché ci si aspettava la luce, una nuova vita, come diceva l'Apocalisse, cieli nuovi, terra nuova. E il dogma della risurrezione nasce in casa ebraica come risposta alla provocazione greca nel periodo ellenistico, cioè nei 300 anni prima di Gesù, all'annuncio del vertice della dottrina greca, che è l'immortalità dell'anima. Ma l'immortalità dell'anima valorizza solo una componente umana, quella psichica, quella intellettuale e quella spirituale. Vi ho ricordato le tre parti che risalgono a Platone, ma che vengono recepite anche da Paolo, no? E quindi la risurrezione della carne. E non erano i sadducei, non erano i tradizionalisti, non erano i conservatori a aver fatto questa operazione, erano i progressisti, i più colti, gli innovatori. Chi? Gli scribi, i farisei, i dottori della legge, guarda caso. Gesù è un fariseo dal punto di vista dottrinale. Gesù è della stessa categoria degli scribi. Allora perché critica? Ma critica perché sapevano ma non facevano. E Paolo si situa nella stessa collocazione perché è allievo di una delle scuole più aperte. C'erano due grandi scuole, quella oggi per semplificare un po' alla Norberto Bobbio, una di destra e una di sinistra. La grande scuola di Shammai, che era la scuola di conservazione, e la scuola di Gamaliel, o di Gamliel, che era la scuola molto più aperta. Gesù si situa nella prospettiva di Gamliel e Paolo andrà alla scuola di Gamliel. E Luca, che scriverà il Vangelo sulla scorta delle testimonianze di Paolo, si situa anch'egli da greco, da storiografo, con questa forma mentis perché era medico, ma è una prospettiva di apertura. Non per niente Dante definisce nella monarchia, con termine latino, San Luca, scriba mansuetudinis Christi, lo scriba della dolcezza di Cristo, perché questa mansuetudinis, questa mansuetudo, questa dolcezza, questa misericordia è la caratteristica propriamente cristiana, perché i cristiani antepongono l'amore del prossimo, non scandalizzatevi, non è che lo antepongono, ma l'amore del prossimo viene prima dei riti, prima l'amore di Dio, poi l'amore del prossimo, poi i riti che verificano l'amore di Dio sull'amore del prossimo. Invece gli ebrei mettono l'amore di Dio, i riti per Dio e per ultimo la misericordia per le chemilut chassidim. Quindi questa anticipazione è l'autentica rivoluzione cristiana, solo che bisogna conoscere i testi, bisogna leggere, e chi non ha dimestichezza con questi testi sente queste parole come una novità assoluta. Non è una novità affatto assoluta, è una novità di 2000 anni, che i cristiani che hanno accesso diretto ai testi e lo studiano da 500 anni, e sono i riformati, hanno molto più che non i cattolici romani, che per tanti motivi, pur legittimi e giustificabili, non hanno avuto. Quindi, che concludiamo, questa operazione poi di trasferire il greco in latino avviene successivamente, perché una volta deciso di annunciare il messaggio in greco, quando si trattava di citare o di mettere in bocca a Gesù delle parti della Bibbia ebraica, in un testo redatto in greco del suo messaggio si faceva parlare Gesù, o si faceva ripetere a Gesù il passo della Bibbia ebraica in greco, per non scompaginare la redazione greca, già pronto nella traduzione dei 70. Se voi controllate alla lettera le risposte che Gesù dà quando gli chiedono: maestro, qual è il comandamento più grande? E lui risponde: ama Dio e il prossimo come te stesso. Queste parole scritte in greco sono la traduzione greca del Levitico e del Deuteronomio presente nella Bibbia dei 70. Per cui i cristiani, quando hanno deciso di annunciare e di scrivere il messaggio in greco, avevano già pronta la traduzione greca dell'antico da citare insieme al nuovo per comporre il nuovo. Tutti hanno capito? Per cui la fortuna della traduzione dei 70 non è stata favorita dagli ebrei, che l'hanno bloccata subito con la condanna che veniva da Gerusalemme, ma è stata favorita dal cristianesimo, dal suo sviluppo e dal suo lento sviluppo storico nell'arco dei primi 200-300 anni. Questo deve essere chiaro a tutti. Quando Gesù, il giovane dottore, mi spiace che non c'è una Bibbia, quando il giovane dottore, capitolo 12 del Vangelo di Marco, visto che aveva messo a tacere i sadducei che negavano la risurrezione, erano presenti anche dei farisei, e i farisei resisi conto che Gesù stava tutto sommato dalla loro parte dal punto di vista dottrinale, perché affermava la risurrezione che i sadducei negavano, e quindi ha chiuso la bocca. Visto che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, un giovane scriba, un allievo dei dottori della legge, si va avanti e gli dice: maestro, qual è il più grande comandamento? E Gesù gli cita alla lettera la Torah nella traduzione greca dei 70, perché il testo è Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore è uno, il Signore nostro Dio, il Signore è uno, che è il famoso Shema, che inizia con la parola ascolta, ma glielo cita in greco, nella traduzione fatta degli ebrei di Alessandria, dei 70, e così tanti altri casi. Quindi il cristianesimo si diffonde anche grazie alla traduzione greca fatta dagli ebrei del 70, più questi ebrei che hanno scelto il greco, avendo in un certo rotto di fatto con la tradizione ebraica, mettono per iscritto i 27 libri del nuovo, con cui si compone il Nuovo Testamento, e nasce appunto la Bibbia cristiana, che mette accanto al Primo Testamento tradotto in greco dai 70 il Secondo Testamento o nuovo, scritto originalmente in greco con le citazioni greche laddove si trattava di citare il primo, e nasce la Bibbia cristiana accanto alla Bibbia ebraica. La Bibbia ebraica continuerà la sua storia in ebraico con ulteriori sviluppi, perché poi avremo poi perché avvolto, avremo la Mishnah, avremo la Tosefta, avremo i Talmud, e poi tutta la tradizione midrashica che accompagna la storia ebraica fino a oggi. E i cristiani, chiuso il Nuovo Testamento con l'Apocalisse di San Giovanni, che si situa alla fine del primo secolo in greco, continuerà poi elaborando i commenti, le esegesi, e nasce la dottrina, la teologia, eccetera. Il Medioevo bizantino e il Medioevo latino. Ma man mano che il cristianesimo si sposta da Vicino Oriente in Occidente, al greco si deve sostituire il latino, perché la gente non sa il greco, la gente parla latino. Noi abbiamo a Milano ancora un fossile culturale nella liturgia ambrosiana in greco. A Milano si recita e si canta ancora Kyrie eleison, che vuol dire Signore pietà, in greco, non Domine miserere in latino, ma da sempre, dall'antichità, e i primi vescovi di Milano hanno nomi greci: Anatalone, Eustorgio, Dionisio. Poi arriva uno che ha un nome greco latinizzato, Ambrosius, ma Ambrosius viene da Ambrotos, che vuol dire immortale in greco. L'ambrosia era la bevanda dell'immortalità di cui si nutrivano, no? Per così dire, gli dèi. Uno dei vescovi di Milano ha lasciato persino un segno nel nome di una basilica e di una piazza che tutti conoscono, perché da quando non c'è la metropolitana tutti sanno che la fermata prima del Duomo è San Babila. Babila vuol dire porta di Dio, Bab El, la porta di Dio, ed era il vescovo di Antiochia di Siria, dove probabilmente è arrivato il cristianesimo a Milano dalla Siria, come qui da voi. Il fondatore cosiddetto della chiesa veronese ha un nome orientale, Zeno Zenonis, Zenon, nome di un filosofo del periodo ellenistico. Prosdocimo a Padova, San Prosdocimo. Bastano solo questi due nomi. Quindi vedete che e arriva attraverso il Apollinaris latinizzato. Santa Apollinare in classe, c'era la flotta. Roma aveva due grandi flotte, uno che controllava il Mediterraneo orientale e stava a Ravenna, e uno controllava il Mediterraneo occidentale, che stava a Capo Miseno, poco di fronte a Procida. E là c'era il Praefectus Classis Misenati, e qui c'era il Praefectus Classis Ravennatis. Il cristianesimo arriva qui, nel nord-ovest dell'Italia, in epoca imperiale, primo secolo, fra Tiberio, diciamo sotto fra Caligola e Claudio, e poi il caso scoppia fra Claudio e Nerone, soprattutto a Roma, attraverso il mare, per via mare. Per cui in classe vuol dire al porto, alla sede della flotta, ma il fondatore del cristianesimo, colui che porta il cristianesimo a Ravenna, ha un nome orientale, latinizzato, Apollinaris, Apollo Apollinis, lo vedete? Ecco, questo vi dice che tutto si fa in greco. E poi col secondo e il terzo secolo a un certo punto la gente non può imparare il greco per celebrare una liturgia. Allora arriva da Roma l'autorizzazione di cominciare a tradurre e la Bibbia e di celebrare le liturgie in latino. Quindi abbiamo i primi tentativi di traduzione. La Vetus Latina, la Itala, l'Africana, sono le traduzioni latine della Bibbia prima che colui che vivrà in questa grotta che vedete qui rappresentata, che si era formato a Roma venendo dalla Dalmazia, figlio di buona famiglia che lo mandò a studiare a Roma dal più grande grammatico del suo tempo di nome Ellio Donato, Gerolamo di Stridone, verrà incaricato da Papa Damaso, il pontefice dell'epoca di Sant'Ambrogio. Quando Damaso era papa, a Milano c'era Ambrogio come vescovo e Gerolamo è un contemporaneo. Dopo aver fatto lo studente e la dolce vita a Roma, decise di andare a fare il monaco in Oriente, ma rimase scandalizzato. Ma fece un'esperienza importantissima, perché segnò il trait d'union tra l'esperienza monastica orientale, soprattutto della Palestina e della Siria, e l'Occidente. Venne a Roma, si fece conoscere, lo guardò all'inizio con sospetto Damaso, poi riuscì a farsi apprezzare dalle matrone dell'aristocrazia. E in casa di qualche matrona faceva salotti leggendo la Bibbia, ma facendo tutto in latino. E dato che era un retore di prima grandezza come Agostino di Ippona, il quale per far carriera nasce a Madaura, nasce a Tagaste, studia a Madaura, si perfeziona a Cartagine, arriva a Roma a entrare nell'agone accademico, diremo oggi, ma dato che la sede dell'impero non era più Roma ma Milano, si sposta a Milano e diventa titolare della cattedra di retorica, diventa professore di cattedra, no, a Milano. Ma gli arriva il colpo di tegola, perché nell'ambiente neoplatonico milanese di Mario Vittorino, di Simpliciano, di Ambrogio, opera l'ultima conversione al neoplatonismo, che sarà il trampolino che gli permetterà poi, sentendo i discorsi di Ambrogio, le prediche di Ambrogio, di passare dalla parte cattolica. E conosciamo quell'Agostino. Contemporaneamente Gerolamo di Stridone, morto Papa Damaso, che l'aveva incaricato di tradurre dall'ebraico l'antico e dal greco il Nuovo Testamento in latino, sistemando quelle traduzioni latine che già giravano dell'Antico e del Nuovo. Quindi la Vulgata, la cosiddetta traduzione generale, popolare, in mano a tutti, in mano al popolo, ecco il senso di Vulgata da parte di Gerolamo, è una sistemazione e una traduzione del testo ebraico e del testo greco, ma sapeva benissimo il greco, il latino, conosceva bene l'ebraico, conosceva meno bene il greco, anche se vantava davanti ad Agostino: tu sei un ignorante di greco, io so il greco. Sì, lo poteva dire ad Agostino che non sapeva di greco, ma lui sapeva poco di greco rispetto a quello che... E quindi è stato un po' millantatore. Io ho pubblicato anni fa proprio qualcosa su questo argomento. Gerolamo si dimostra... E morto Papa Damaso, arrivano le invidie. Chi sta a Roma vicino al Papa alla fine diventa cardinale, no? In un modo o in un altro. Io conosco più di una persona che, arrivando a Roma, da Monsignore diventa arcivescovo, da arcivescovo diventa cardinale, e quando muore il Papa o diventa cardinale a sua volta oppure entra nel novero dei grandi porporati di Curia. Questa è la storia successiva. Ma dato che la storia successiva rilegge il prima con l'esperienza di poi, San Gerolamo, che è uno dei santi più, oggi diremmo, fotografati, più gettonati, ecco, e dei più raffigurati. L'iconografia, se voi volete divertirmi, cercate in internet iconografia di San Gerolamo, troverete centinaia di quadri in Europa e nel mondo su San Gerolamo, dall'antichità a oggi, e adesso ve ne darò la prova. Questa è la grotta dove per 20 anni, sotto la Basilica della Natività a Betlemme, io ci sono sceso 2 volte, e c'è anche una targa sulla destra, ecco, questo è un altro lato, aspetti. Questa è la porta romanica, fatta in epoca crociata, della discesa nella cripta sotto l'altar maggiore e il presbiterio della Basilica della Natività, officiata dai greco-ortodossi. Perché le grotte che avete visto prima stanno un po' più a sinistra, ecco, questa e l'altra, stanno più a sinistra, sopra le quali grotte non c'è la Basilica di fondazione costantiniana rifatta da Giustiniano, quindi IV secolo, VI secolo, ma c'è la basilica moderna di Santa Maria Maddalena, costruita dai cattolici nel 900. Ma se voi scendete nelle grotte dove è stato San Gerolamo, attraverso dei fori riuscite a vedere le grotte che stanno sotto la basilica officiata dagli ortodossi. E questa è la porta che permette di scendere nella cripta, dove sulla parte destra trovate questa nicchia con la stella d'oro, ed è il luogo al centro, ecco, che è segnata dalla freccia, si legge intorno hic in latino verbum caro factum est, qui la parola di Dio si è fatta carne, ed è la nicchia della Natività nella cripta della Basilica Costantiniano-Giustinianea di Betlemme, che vedete. In questi spazi San Gerolamo, morto Papa Damaso, si trasferirà per tradurre dal greco e controllare le traduzioni dal greco l'Antico Testamento e dall'ebraico il Nuovo Testamento. Roma aveva distrutto Gerusalemme nel 70, aveva posto fine al sacerdozio, al sacrificio, al Tempio, ma nonostante il bando, la fine dello Stato ebraico e il bando degli ebrei della Palestina, qualche ebreo, qualche rabbino continuava a vivere. Perché? Perché prima della distruzione il grande rabbino presidente dell'assemblea dei dottori della legge d'allora, siamo nel 68-69, prima che crolli Gerusalemme, prima che Vespasiano, che comandava le operazioni militari, venisse proclamato imperatore, lasciando al figlio Tito la prosecuzione dell'impresa, nel 69 Yohanan ben Zakkai si fa ricevere da Vespasiano e gli chiede l'autorizzazione di fondare a Yamne, sulle alture poco distanti da Tel Aviv, un'accademia rabbinica dove poter studiare la Torah, trascriverla e studiarla. E Vespasiano gli dice: concesso. Quindi nonostante il crollo di Gerusalemme, la fine del sacerdozio, del tempio, del culto, dei sacrifici, molti rabbini, molti studiosi continuavano a vivere in Palestina. San Gerolamo diventò amico di queste persone. Erano i suoi consulenti per la traduzione dall'ebraico della Bibbia, dell'Antico Testamento. Per il greco dovette utilizzare di più le traduzioni latine che giravano, per cui si può dire che è migliore la traduzione latina dell'antico che non la traduzione latina del nuovo, dal greco. Questa è la grande operazione che ha fatto Gerolamo. Ma vedete, siamo ancora fra greco e latino. Nel frattempo il cristianesimo si era diffuso fra i semiti, i siriaci, in aramaico, che genererà l'alfabeto e la lingua siriaca. Poi verrà predicato agli egiziani, e San Marco, segretario di Pietro, morto Pietro, nel 69 si trasferisce da Roma, Pietro è morto e sepolto, va ad Alessandria, la capitale dell'impero tolemaico. L'ultima regina è stata Cleopatra, poi comincia il regno degli imperatori fino al crollo dell'impero. Marco porta il cristianesimo garantito da Pietro, di cui è stato segretario per una vita. E nasce il cristianesimo egiziano. In greco Egitto si dice Gyptos e Aigyptos. Il cristianesimo dell'Egitto genera poi la parola copto. Il copto è il cristiano egiziano, quelli che parlavano il demotico, l'ultima delle lingue scritte sulla stela di Rosetto, non il geroglifico, la seconda, il demotico, e non sapevano il greco, come la maggioranza della gente analfabeta oggi, chi sa l'inglese? Sì, qualcuno può essere analfabeto e imparare l'inglese e non sa parlare l'italiano, tantomeno scriverlo. Poteva capitare anche una cosa analoga dell'antica, e dai con l'inglese, vedo che le mie vecchie amiche sorridono. Qualcuno mi ha già dato un colpo, ma mi ha mandato una scoppiettata dal Veneto più orientale. È chiaro quello che sto dicendo? Quindi ecco l'importanza, quindi, non solo del greco e del latino. Nasce per questa gente dell'Egitto. Come facevano a capire il greco se parlavano il demotico? Hanno tradotto dal greco nella lingua del popolo che si è fatto cristiano, il messaggio cristiano, utilizzando l'alfabeto greco. Nasce l'alfabeto copto e la lingua copta. Così in Siria, il siriaco. Quando San Gregorio l'Illuminatore porta il messaggio cristiano agli armeni, che vivevano in uno stato coscinetto, fra i parti e l'impero romano, l'attuale Armenia o la Georgia, si inventa l'alfabeto armeno. E gli armeni entrano nella storia. Se non c'è un alfabeto e una scrittura, il popolo è ancora nella preistoria. L'ultimo a entrare nella storia sarà il popolo slavo, nella Rus di Kiev, quando il principe Vladimiro, preceduto da sua nonna, la principessa Olga, decide di farsi cristiano, secondo lo stile del cristianesimo di Bisanzio, la capitale dell'impero, la capitale, la città dei romani. E il Papa di Roma si era ancora in comunione, Bisanzio e Roma erano ancora in comunione, manda due greci che si erano formati a Roma. Sapete dove hanno vissuto Cirillo e Metodio? Hanno vissuto nelle case confinanti con la Basilica di Santa Prassede, che è quasi di fronte a Santa Maria Maggiore, cioè in pieno Esquilino. Chiaro? E uno dei due andava a far penitenza nella cripta del Mitreo, fra il Mitreo e la cripta della Basilica di San Clemente, brava, in via Labicana, un poco più in giù, fra Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Bisogna avere negli occhi proprio l'urbanistica di Roma, esserci stato e averla girata a piedi ed esserci stati. E allora il Papa manda questi due, d'accordo con l'imperatore di Bisanzio, a Kiev e portano il messaggio cristiano. Questa gente che parla lo slavo, che non ha scrittura. Allora uno dei due, Cirillo, vede l'alfabeto greco. L'alfabeto greco è stato un trampolino per la nascita del copto e per la nascita del russo. E quindi inventa, aggiungendo cinque segni che la lingua, che l'alfabeto greco non aveva per esprimere dei suoni espressi dall'antico slavo, e nasce l'alfabeto cirillico. 3 anni fa sono stato in Bulgaria, l'ho girato in lungo e in largo, e ormai leggevo le indicazioni in cirillico, perché conoscendo il greco si imparano altri i segni. Mi sono persino divertito di vedere gli studi degli psicanalisti in piena Sofia, e di scoprire in un affresco di un piccolo monastero sulle pendici di un monte a una ventina di chilometri da Sofia i nomi di San Protaso e San Gervaso, martiri milanesi che stanno accanto a Sant'Ambrogio nella cripta della Basilica Milanese. Persino Protaso e Gervaso, con la loro raffigurazione e con la scritta in greco, Protasio, o Agios Protasios, o Agios Gervasios, e l'ho mostrata a una persona colta milanese che viaggiava con me. Ecco il greco, è stato importantissimo il greco. Quindi l'errore dei greci ha veicolato il cristianesimo, è stato il trampolino per la diffusione del cristianesimo, ma solo nel momento antico, e ha contribuito alla nascita di lingue e di letterature. Perché? Perché era necessario, una volta che c'è il cristianesimo, è una religione del libro, bisogna leggere il messaggio scritto, proclamarlo nella liturgia, e studiarlo per commentarlo, per metterlo in pratica. Ecco perché la traduzione di San Gerolamo, la Vulgata, nel Concilio di Trento, quindi 1546, alla metà del 500, verrà proclamata traduzione e testo autentico. Non vuol dire testo originale. Il testo originale è l'ebraico per l'antico e il greco per il nuovo. Ma cosa vuol dire testo autentico? Versione autentica, che è quel testo che deve essere letto nella liturgia, che deve essere studiato e meditato per produrre la dottrina. E infatti, a tutt'oggi, la lingua ufficiale della Chiesa cristiano-cattolica, cioè dell'Occidente, è il latino, e la Bibbia è nella traduzione di San Gerolamo, la Vulgata. Quando qualcuno, alla fine dell'Ottocento, di teologi cattolici, si è permesso di fare uno studio sul testo originale greco del Nuovo Testamento, gli è arrivato un fulmine dal Sant'Uffizio dicendo: tu devi studiare sulla Vulgata di San Gerolamo. Ma il testo originale è greco, oggi è scontato, ma ci è voluto il Vaticano II e siamo arrivati in ritardo, dico, in questa prospettiva. Questo lavoro ha cominciato Teodoro Gazza a farlo, uno dei collaboratori di Calvino. L'ha fatto Lutero. Se i tedeschi oggi parlano il tedesco, è merito di Lutero, che ha tradotto la Bibbia antico e il nuovo in tedesco, facendo passare il tedesco dall'Althochdeutsch al Neudeutsch o al Deutsch parlato oggi. I tedeschi parlano una lingua plasmata dalla traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento di Lutero, cosa che non hanno fatto gli italiani. A chi dobbiamo dire grazie noi? A San Francesco, che ha aperto la letteratura nel 1226. Il primo testo della nostra letteratura è il Cantico di Frate Sole, dal 3 al 4 ottobre del 1226, e poi al grande, grandissimo, sublime poeta fiorentino, Dante Alighieri, di cui voi dovete essere orgogliosi. Fra 2 settimane porterò i miei studenti in Sant'Elena e ci entro sempre con commozione, perché lì lesse in latino e discusse coi canonici di allora la questio de acqua e terra, ospite del grande Can Grande della Scala, a cui aveva dedicato con la lettera 13ª, che ho già predisposto per dare agli studenti in latino, a Can Grande della Scala, gli ha dedicato il paradiso. Io provo ancora un'intima soddisfazione, io che sono milanese e che la sorte mi ha collocato in una cattedra di questa nuova università, ma in questa città che ha una storia illustre, da Catullo, dal Codice Purpureo, dalla fondazione della Capitolare, nel V secolo, un secolo dopo il crollo dell'impero, fino appunto al passaggio di Dante, del Petrarca, fino alla fondazione di questo ordine, che è fra i più piccoli della Chiesa ed è anche della diocesi, una contessa veronese che ha scelto la vita religiosa militante e ha voluto queste suore, di cui Suor Carmen qui alla mia destra è un rappresentante. Ecco, questa è una storia millenaria che ci coinvolge a tutt'oggi. Ecco, questo è il panorama di un'operazione culturale che ha visto Gerolamo di Stridone protagonista. Ecco San Gerolamo, aspetti. Domenico Ghirlandaio, come era figurato? Vestito con la porpora. Cercate il cappello cardinalizio da qualche parte, che c'è. L'avete trovato? Benissimo. Guardate i tappeti che arrivavano dall'Oriente e arrivavano tramite Venezia. Guardate i libri. Guardate i libri. Guardate tutto ciò che circonda lo studiolo di San Gerolamo, che guarda verso di noi, vedete, con un viso così fra il corrucciato e l'ironico, e porta un manto cardinalizio foderato di vaio, come l'abate di Cligny, come si usava nel Medioevo, e ancora sostanzialmente di derivazione medievale, le forbici. Guardate gli occhiali, un pince-nez, lo vedete, una lente più sotto, per leggere ancora gli origini, e poi delle scritte, su, le scritte in ebraico, qui, la scritta in ebraico, sotto, la scritta in greco, la scritta in latino, e poi un rosario, delle bottiglie, una natura morta ante littera nei particolari. E questo è il primo, e ne ho scelto uno. Siamo a Venezia, qui San Gerolamo, ecco, Gerolamo eremita, o è presentato come eremita o è presentato come studioso con i segni del cardinalato. Qui, scusate, è presentato come eremita nel deserto, con in mano il libro, però con questi simboli di animali e il paesaggio. Vedete che, perché è tutto brullo, per indicare il deserto, però c'è qualche foglia, quindi vuol dire che dal deserto e dal brullo si sta muovendo la vita. E poi vedete la laguna in prospettiva. Vedete, gli edifici andrebbero visti con le lenti. E poi l'architettura che è ancora medievale, guardate le mura e le torri, però c'è già l'accenno dell'arco, non è più l'arco a tutto sesto, è l'arco a sesto acuto, quindi è già arrivato il modulo architettonico, siamo in pieno Rinascimento. E questa è dei Giovanni Bellini. Quindi si è spostati dalla Toscana al Veneto. E questo è il grande Michelangelo Merisi da Caravaggio. Il teschio rimanda all'eremita. I libri, ne vedete più di un libro, perché? Perché lui lavorava dal testo ebraico al testo greco, doveva tradurre in latino, vestito da eremita. Questo è uno dei quadri più belli di San Gerolamo. Qui è più avanti, questo è un Guercino, quindi siamo scuola emiliana, 600, vedete, si passa dal 400, 500 al 600. Vedete che sempre c'è la tromba. La tromba è la voce dello spirito che gli comunica, gli suggerisce il trasferimento di questa parola dall'originale ebraico in latino o dall'originale greco in latino. Manca un elemento importante nell'iconografia di San Gerolamo che qui non abbiamo trovato. San Gerolamo, mi cerchi per favore, San Gerolamo nel deserto, Albrecht Dürer, San Gerolamo nel deserto. C'è un bulino del 1511 di Albrecht Dürer. Dürer è venuto due volte a Venezia, finanziato da quel grande amico e banchiere che era Willibald Pirkheimer, uno dei consiglieri della città di Norimberga. Ebbi la fortuna, quando studiavo e preparavo la tesi, è uno dei bulini di Dürer. E poi nel deserto, questo ce n'è un altro ancora più bello, no, sempre di Dürer, mostri questo giù, mostri l'olio del Dürer. Ecco, questo è un olio, vedete, però qui si sente ancora il gusto gotico, lo vedete, c'è anche il teschio, lo vedete il teschio, la barba, ma l'espressione del viso, la capigliatura, il berretto. Anche qui vedete che ci sono tre libri. La volta scorsa vi ho parlato del collegium trilingue, l'ebraico, il greco e il latino. l'università moderna, vedete, è tutto incentrato, sono le tre lingue della condanna, no, sul cartiglio della croce. Cerchi Dürer, il leone, quando ha fatto l'esperienza nel deserto, la tradizione vuole che abbia tolto una spina da una zampa di un leone, e il leone per riconoscenza gli ha fatto da cane da guardia. Per cui nell'iconografia geronimiana, vedete, uno più dell'altro, avete sempre, pressoché sempre, punti sul primo, avete San Gerolamo raffigurato col leone. Ma io volevo mostrare il bulino non solo dello studio, ma del deserto. Quello è San Gerolamo nello studio del Duro. Ce ne sono tre di bulini. Sono inavvicinabili perché si può vedere, al massimo toccare se li avete sotto mano, ma da acquistare dovete impegnare dai 100.000 euro in su, perché sono impegnativi, sono unici, e quindi se li volete contemplare nel vostro studio o nella vostra camera da letto, dovete avere a disposizione qualche centinaio di migliaio di euro. Giri. Cerchi Dürer, per favore. Albrecht Dürer, San Gerolamo, e poi abbiamo terminato. Com'è? No, quell'altro. Ecco, questo. Oh, eccolo qua. Avanti. Lo metto a fuoco e lo ingrandisco. Questo è uno dei bolini più belli di Dürer. Questo l'ho proprio maneggiato, ma non l'ho potuto acquistare perché rientrava in quella categoria che ho appena definito. Vedete, è il periodo di eremitaggio di Gerolamo. Prega un crocifisso che non si riesce a vedere. Il paesaggio è raffigurato come deserto, per cui gli alberi sono secchi, ma non è che siano morti, ma sono secchi. Quindi è un momento di passaggio, è il momento della ascetica che produrrà il frutto nella mistica sperimentata. Ma lui è raffigurato seduto al tavolo persino nel deserto, coi suoi libri e l'immancabile cappello cardinalizio in un angolo, col mantello della porpora, e sotto accovacciato ai sei piedi come un gattone questo splendido leone. Se voi prendeste in mano l'originale e lo toccaste, se vi permettono di toccarlo, vi sembrerà di toccare la morbidezza della criniera di questo cavallo, tanto che è bello e perfetto. L'altro invece, San Gerolamo nello studio, è un po'... Chi di voi è stato ad Anderlecht, nella periferia di Bruxelles, nella casa di Erasmo, si sarà reso conto che questo San Gerolamo nello studio di Dürer ripropone un po' lo studio di Erasmo nella casa fiamminga di Anderlecht. Eccolo qui, uno di questi tre. Lo metto a fuoco e lo esponga. Vedete che l'interno è ancora gotico. Ecco, avete il leone che campeggia al centro, un cane da guardia vero e proprio, i coscini su dei sedili laterali, l'immancabile teschio dell'eremita, un crocifisso messo lateralmente, lui su un leggio di fronte a un codice che sta leggendo per tradurlo, altri strumenti intorno, una sedia accanto, un tavolo che non è un fratino perché è ancora legato alla moda gotica, una clessidra, ma accanto alla clessidra e come un emblema sopra il capo e la chioma fluente di Gerolamo, l'immancabile cappello cardinalizio, anche se non è stato poi cardinale, ma capite perché è stato vicino a Papa Damaso, perché ha vissuto nella curia che poi ha dovuto lasciare per terminare quell'incarico, ma si è trasferito a Betlemme e ovviamente ha invitato le sue amiche matrone aristocratiche a Betlemme, e quindi hanno fondato un monastero femminile. Poi una delle figlie, no, Eustochio, di questa grande, per il digiuno è morta, e quindi hanno accusato San Gerolamo di aver provocato la morte di Eustochio, insomma una grande storia. E qui ho finito perché vi ho approfittato fin troppo della... No, non battete le mani perché non è inutile. E se qualcuno adesso vuole intervenire, abbiamo ancora qualche minuto a vostra disposizione. Grazie della vostra pazienza. No, non battete le mani. La cosa interessante sarebbe, come io tento di fare nel limite del possibile, con gli studenti che purtroppo oggi non sanno più né il greco né il latino e tantomeno l'ebraico, lavorare con quei testi originali in mano. C'è qualche domanda?
Nel tradurre c'è anche il tradire.
Certo.
Per cui c'è tutto un mondo, come quando si diceva che c'è la luce sopra un punto, ma c'è un immenso... quindi c'è un punto illuminato e c'è un immenso alone e spazio di buio. Ora quindi, oltre alle ipotesi, alle possibilità infinite, grandi insomma, che tante cose non siano tradotte fedelmente, anche se poi sì, le scritture sono sempre, non sono storia, ma sono interpretazioni, vissuti di popoli, c'è anche un discorso di traduzioni nel tempo, quindi quante cose nei vari passaggi dall'antico, dal 300, insomma, sì, fino ai giorni nostri, nel tradurre sono state tradite. Ed inoltre... E il discorso delle scelte, cioè appunto ci sono dei documenti ufficiali, questi del canone, che sono stati per esempio i quattro Vangeli e tante altre cose, viceversa però ci sono tante altre parti che sono state escluse o perlomeno come gli apocrifi, insomma.
Uno dei motivi per cui lei prima ha iniziato abbinando il tradurre al tradire. C'è un bellissimo studio di uno studioso svizzero riformato, Jean-Claude Margout, intitolato Traduire sans trahir, tradurre senza tradire. E il problema della traduzione, poi ci sono altri testi, ci sono tantissimi testi, io ricordo e ho in casa un volume su conflitti di lingue e di cultura di Benvenuto Terracini. Un grande glottolico italiano, ebreo, che ha dovuto lasciare l'Italia negli anni 30 e 40. E lì si vede l'importanza del problema del testo originale. Allora, la Chiesa occidentale, dopo la traduzione di Gerolamo, ha, per così dire, bloccato qualsiasi sviluppo ulteriore, dichiarando poi, al Concilio di Trento, ma di fatto già nei secoli del Medioevo, la Vulgata come testo autentico. E infatti i testi liturgici della liturgia romana in latino prendono a piene mani dalla Vulgata di Girolamo, hanno confezionato antifone e preghiere dalla traduzione latina di Girolamo, e questo ha prodotto i testi rituali ufficiali sull'ufficialità del testo biblico per i riti. E gli studiosi, i teologi, dai padri della Chiesa, da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino e da Gerolamo in poi, fino direi alla contemporaneità, se escludiamo poi gli interventi ultimi fra il Concilio di Trento, ma soprattutto direi quasi esclusivamente dal Vaticano II, si è passati all'importanza delle traduzioni. Ma chi opera questo lavoro di traduzione deve farlo sempre e costantemente sugli originali, e gli originali sono l'ebraico, il greco dei 70 e del Nuovo Testamento e il latino di Gerolamo. No, il testo greco-latino, Novum Testamentum Grece, l'edizione Nestle Aland, voglio, non questa, se c'è in casa, se non c'è in casa mi spiace. Mi fa una cortesia, grazie. Ho chiesto l'edizione critica del Nuovo Testamento perché ecco, è da lì che io potrei fare un'esemplificazione. Ad esempio, una parola che ha creato uno scompiglio fra ebrei e cristiani è la traduzione della parola che qualifica Maria di Nazaret. Se dal testo greco, che è Parthenos, noi facciamo una retroversione in ebraico, gli ebrei propongono la parola fanciulla, ragazza, che non è necessariamente vergine, perché nell'ottica umana e nella logica umana una donna vergine non ha ancora partorito, e se ha partorito non è più vergine. Allora è nata una gran querelle. E questo perché? Perché il parthenos è lì in greco e viene tradotto virgo, ad virginem desponsata viro, cui nome erat Iosef, traduce San Gerolamo. Ed è bello vedere il passaggio del greco. Ed esempio, una frase molto bella, che è incisa sul pavimento del vostro duomo. Entrando in Santa Maria Matricolare, dalla porta centrale, discendendo i gradini, perché è più basso di 3 o 4 gradini, leggete sul primo rettangolo la frase latina di San Gerolamo: impazientia vestra possi debitis animas vestras, che tradotto alla lettera tradurremmo: nella vostra pazienza, sopportazione, possederete le vostre anime. Questa è la traduzione latina della Vulgata. Com'è il testo originale? Che adesso non ho, ma lo ricordo a memoria, quindi ve lo dico. En hypomone humon ctheseste tapsychas humon. Chiaro, no? La teologa, mi rivolgo alla teologa in seconda fila. Attenzione, hypomone in greco vuol dire non pazienza, non sopportazione, ma costanza, vigilanza, attesa. È l'atteggiamento autenticamente cristiano, analoga a quella del soldato che fa la veglia notturna, attento e lucido nella garitta, stando saldo nella garitta e sveglio. Upo significa sotto, monè significa stabilità, quella come in latino substantia, no? Cos'è la sostanza? È ciò che sta sotto, che sta sotto, no? Quod substat, che sta sotto. In greco è la monè, upo monè. Quindi dovremmo tradurre: nella vostra costanza vigile diventerete, acquisterete, vi impadronirete letteralmente delle vostre anime, del vostro principio vivente, che in latino purtroppo viene tradotto con animas. Non è l'anima, è il corpo. Dov'è la persona che si possiede? La psiche del termine greco rende la valenza del termine ebraico o aramaico della predicazione, resa in greco con psiche, che era la lingua internazionale, la quale traduzione è in parte una perdita di pregnanza dell'originale ebraico, quindi è un scadimento, una certa tradimento. Ma quando dal latino si traduce animas, si riduce ancora di più. E l'upomone, che è fondamentalmente attiva, che è etica, che è personale, che implica un impegno soggettivo, diventa un atteggiamento di sopportazione, quasi di noia, di attesa, di impazientia vestra possi debitis animas vestras. Ed è diventato un proverbio. E la traduzione nella nuova Bibbia di Gerusalemme, che adesso mi ha portato via e poteva essere utile, non è nella vostra costanza, traduzione italiana, diventerete padroni di voi stessi, sarete padroni di voi stessi, questo è il vero significato. Dove è andata a finire l'anima? È chiaro? Ecco la risurrezione della carne, che è più importante dell'immortalità dell'anima. Nonostante la psiche o la psychas e l'animas, c'è dietro una valenza ebraica. Altro esempio, più terra a terra, più religioso. Vi ricordate subito dopo la traduzione in italiano della liturgia latina? Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dig verbum, et sanabitur anima mea. E il corpo? È un'eresia questa. Perché Gesù Cristo è venuto per salvare le anime, neanche per sogno. Come è stato tradotto? Signore, non sono degno che... ma di una parola e l'anima mia sarà salvata. Male! Hanno dovuto correggerla. E oggi si dice, oh Signore, non sono degno, ma di una parola e io sarò salvato. Avete capito il discorso? Ecco perché bisogna lavorare sugli originali. Per cui le prime traduzioni sono state affrettate, riduttive, semplificatrici, quando non addirittura eretiche o tacciabile di possibile eresia, perché riducevano l'uomo ad anima, come Platone nell'Alcibiade primo, l'uomo è la sua anima e il corpo è la tomba dell'anima. Sei un dualista, sei un agnostico, vai con i buddisti. Mi scusi Alessandra, no, perché è no, so che Alessandra è amica dell'Oriente, soprattutto degli yogin, e ci conosciamo da qualche anno, e quindi abbiamo anche disquisito a volte beccandoci con molta educazione, non è vero? È chiaro il discorso. Ecco la diversità fra ebraismo, cristianesimo e Occidente ed Europa e l'Oriente. E l'Islam è molto più vicino all'ebraismo che al cristianesimo, ma l'ebraismo è l'antefatto storico e necessitante del cristianesimo. E anche per gli ebrei, scusate, per i musulmani, il paradiso è un paradiso vivace, vero Raffaella? Molto vivace, dove si mangia, si beve, si fa l'amore, si godono delle bellezze muliebri, si sta al fresco delle osi, al gorgoglio dell'acqua scorrente, si sente il profumo dei fiori, si gustano i frutti maturi, quelle belle melagrane che si mangiano in Iran. È chiaro? Vedete come il riscontro è molto storico. L'attesa del Messia, l'attesa ebraica del Messia è un'attesa storica, è un'attesa politica. È una verifica dell'ic et nunc che i cristiani hanno proiettato nell'escaton, non è vero? Sì, perché so che qui ci sono persone che hanno studi approfonditi, chi in un settore, chi in un altro, e quindi a volte mi permetto di dialogare, seppure stuzzicando qua e là. Ecco, vedete cosa c'è dietro il discorso che abbiamo fatto questa sera. E vi confesso e vi garantisco che non basta una vita per... E chi ha dedicato una vita ha avuto in premio, come è stato San Gerolamo, di essere stato riconosciuto e raffigurato dai più grandi pittori, dai più grandi artisti dall'antichità a oggi. Io ho compiuto un peccato veniale consigliando un mio amico pittore che doveva affrescare la parete di una chiesa già cattolica passata agli evangelico-luterani nella periferia di Berlino, i riformatori del cristianesimo. E ho detto, Gabriele, hai vissuto 30 anni a Berlino, avevi insegnato all'Accademia di Greifswald, all'Accademia der Schöne Künste di Berlino. E io andai a trovarlo nello studio mentre stava preparando il disegno preparatorio di questo affresco e gli dico, non mettere solo quelli che hanno rotto con Roma, metti anche quelli che sono stati in comunione con Roma, come Erasmo, come Tommaso Moro, come Ignazio di Loyola. È una bella idea. E allora ha rifatto e l'ha proposto, avendo piena approvazione dalla commissione tedesca. Fanno l'affresco e nel 2002, nel settembre del 2002, io ricevo il Bundesrepublik Deutschland, Ministerium Kultus, invito alla inaugurazione dell'affresco del maestro Munch nella chiesa di nella Dorfkirche di Altstaken in Berlin-Spandau. Quindi c'è tutto. Se voi cercate in internet Dorfkirche, dov'è Carmen? Carmen? Non c'è Carmen? Venga Alessandra, venga a dare un aiuto, perché non... Venga un attimo. Lei sa... Chi sa muoversi bene al computer? Venga, Carmen, mi cerchi per favore Dorfkirche, per dirvi come, cerchi in internet Dorfkirche. Ecco, avete visto, avete gustato queste meraviglie. Se andate all'Albertina di Vienna, dovete chiedere che ve le mostri cosa non c'è di queste incisioni stupende all'Albertina di Vienna. Cerchi Dorfkirche, non ho una sola parola, di a me, dov'è? Dov'è? Dorfkirche, poi Dorfkirche, Altstaken, un'altra parola, Staken con due A, con la K, sta, due A, Staken, K-E-N, Berlin, Spandau, clicchi, vedrà cosa viene fuori. Voilà, clicchi su qui, ingrandisca, insomma in poche parole, io sono raffigurato nelle sembianze di Sant'Ignazio, e gli dico, ma proprio un gesuita devi farmi, fammi, e lui mi fa, e il pittore mi fa, ma vedi, Lutero, Calvino, Erasmo l'hanno dipinto, grandi pittori, Sant'Ignazio, il capo dei gesuiti, in ambiente riformato, chi lo conosce, chi l'ha ritratto? Nessuno. Quindi io ti vesto come un umanista con in mano il libro, con una palandrana, però do la tua faccia e la tua calvizie a Sant'Ignazio. Ecco lo scherzo, e sono fra Calvino e Tommaso Moro. Vada nell'altra, prenda la crocifissione. E questa è la scena generale. No, vada più in giù, eccola qui, questa. Questa è la crocifissione. Nella crocifissione non ha messo Maria e San Giovanni sotto la croce, ma ha messo Caterina von Bora a destra e Lutero alla sinistra, e a destra e a sinistra gli umanisti, e Colampadio, Calvino, Erasmo scritto in fondo, seduto in fondo, vedete? Lutero vestito da frate agostiniano e Caterina von Bora da suora borghese, sotto un Cristo che recupera la tipologia dei Cristi di Cranach, col panneggio che io a casa il disegno preparatorio, me l'ha regalato, ed è tutto svolazzante alla crana, qui l'ha ridotto, e vedete una parola, vedete come nascono a volte gli scherzi del destino, e così se vado dimenticato. E quando sono andato a Berlino siamo andati con un gruppo e il pastore mi vede e dice, ma sì, dico, sono amico di Gabriele. Dice Loyola, perché loro dicono Loyola, non dicono Sant'Ignazio. Ecco, vedete, qui non c'è Sant'Ignazio, però c'è Lutero, c'è Caterina von Bora e poi tutti gli umanisti che sono stati in comunione con Roma o che hanno rotto con Roma. E questo affresco si intitola Versöhnte Einheit, cioè unità ricomposta, ed è stato apprezzatissimo dalla commissione luterana tedesca. Perché? Perché nel dialogo ecumenico successivo al Vaticano II, cattolici e riformati devono dialogare perché sono tutti cristiani, indipendentemente dalle chiese, indipendentemente. Ho compiuto un doppio peccato. Vianiale è diventato mortale perché ho osato esibirmi in pubblico, ma per dire cosa può succedere, questa è una cosa minima, ma San Gerolamo. Cercate in internet immagini di San Gerolamo. Non vi basterà una settimana per registrarli, per identificarli, per una ricognizione e nel caso per andare a vederli. Buona serata e buonanotte.